Eccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, è il momento, caro Nick, di ritrovare, salutare con grande piacere un amico ormai di questa trasmissione, il CT dell'Azerbaigian, Gianni De Biasi. Ciao mister!
Ciao mister!
Ciao ragazzi, un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori.
E grazie mister di essere qui anche in questo mese d'agosto che rappresenta, cominciando insomma anche da quello che è poi la stretta attualità di campo, di calcio, insomma il percorso di avvicinamento verso l'inizio della Serie A sull'onda lunga di quello che è stato l'entusiasmo per la vittoria degli europei in un mese d'agosto che sta regalando insomma allo sport italiano tante soddisfazioni anche alle Olimpiadi di Tokyo. Quello che ti voglio chiedere mister, anche considerando la tua grande esperienza internazionale, ecco, l'Italia ha vinto l'europeo, è un contesto questo globale di grande difficoltà economica anche per il mondo del calcio. A tuo avviso, l'insegnamento più grande che il movimento deve assolutamente recepire dopo questa vittoria degli europei?
È che una volta che passi attraverso una situazione come quella che abbiamo vissuto noi negli ultimi anni, noi parlo del mondo in generale, noi italiani abbiamo sempre la forza di rialzarci con grande determinazione e cercare di cavalcare l'onda quando magari in altri momenti in cui stavamo meglio, in cui eravamo un po' più opulenti, non riuscivamo a trovare quelle grandi motivazioni, quella voglia di essere squadra, quella voglia di chiudersi tutti intorno a qualcosa per dimostrare che nei momenti importanti ci siamo. Lo stiamo dimostrando adesso, l'abbiamo dimostrato all'europeo, lo stiamo dimostrando adesso alle Olimpiadi e credo che sia un messaggio importante per la nazione, che possa ripartire, che possa affrontare il prossimo autunno con le capacità di sapere di poter stare in piedi senza problemi.
Ecco Gianni, io credo che in vista anche del Mondiale di Qatar 2022, un giocatore che dovremo tenere molto sotto controllo e che ritroviamo con grande piacere dopo due brutti infortuni al legamento crociato è Niccolò Zaniolo. Ecco, come si potrà inserire nel contesto della nazionale di Mancini? Cioè, tu dove lo vedi? Come esterno d'attacco?
Ma sicuramente un giocatore che sa sfruttare la sua capacità di penetrare con palla al piede o anche attaccando la profondità, è un giocatore che ha un grande fisico, mi auguro che possa recuperare al 100% e che poi si lasci andare per quelle che sono un po' le sue caratteristiche. Credo che Mancini l'abbia convocato in tempi non sospetti e credo che lui possa fare affidamento. Mi auguro che lui sia sempre il ragazzo che ha voglia di dimostrare di essere un campione, ancora in erba, ma un campione che deve dare qualcosa al calcio italiano.
Gianni, ci sono stati nelle ultime settimane, negli ultimi due mesi mal contati, insomma, diversi ritorni in Italia e comunque in generale sulle panchine di top club della nostra Serie A piuttosto eccellenti. Ti chiedo qual è il binomio nuovo allenatore club che più ti stuzzica, ti intriga, pensando, insomma, lo ripetiamo sempre, che delle prime sette dell'anno scorso soltanto due sono andate avanti col precedente allenatore.
Oddio, è sicuramente molto stimolante, è difficile dire chi sarà il migliore o chi sarà quello che mi ha stupito di più, non mi stupisce più nulla oramai, se devo essere sincero.
Anche perché ad oggi Gianni va detto, cioè il mercato sostanzialmente è stato pimpante sul mercato degli allenatori, ma su quello dei calciatori siamo al palo.
Io credo che avrà sviluppi successivi il mercato, perché ancora molti non hanno né la voglia né le possibilità di investire, non sapendo ancora su quali certezze basarsi, e quindi credo che dovremo aspettare ancora per un po' di tempo che le squadre possano avere il loro potenziale effettivo. Quindi parlare di quali saranno le squadre più importanti, a parte il 7 che già tu hai citato, io credo che sarà difficile poter dare una connotazione chiara al valore dei vari club.
E allora, visto che il mercato si è sviluppato in una parte davvero minima, però un Inter, Gianni, che riparte senza Hakimi e eventualmente senza Lukaku, e aggiungo, con tutto il rispetto per Simone Inzaghi, senza Conte, quanto perde?
Perde molto, perché l'avrebbe perso anche Conte, ovviamente. Perdere Hakimi, perdere un giocatore come Lukaku, che è forza, qualità, gol, uomo squadra, uomo che si fa ben volere da tutti. Credo che sia una perdita importante. Hakimi è un giocatore straordinario, che su una fascia destra l'ha arata più volte, ha fatto dei gol importanti, ha fatto degli assist sicuramente anche per lo stesso Lukaku importantissimi. Io credo che è una perdita enorme, al di là di aver perso un allenatore che ha dimostrato di saper vincere i campionati, di essere capace di vincere fuori dai confini nazionali. E credo che tutto sommato sia una grandissima perdita per l'Inter. E mi auguro che Simone riesca a fare bene, è un allenatore bravo. È chiaro che poi ogni ambiente, ogni contesto è diverso, e quindi lo vedremo all'opera a Milano.
Ecco, però, visto che poi non sappiamo come andrà a finire, però sono forti probabilità che Lukaku vada via e che questo accada veramente nelle prossime ore, se non nei prossimi due giorni, si farà molto di alternative per l'Inter. Oggi in Italia due sono i nomi fondamentali che l'Inter sta valutando. Uno è Duvan Zapata, che per caratteristiche potrebbe in qualche maniera un po' assomigliare a Lukaku, ma non è la stessa cosa per rendimento, per gol segnati. L'altro è Dusan Vlahovic, che però ha solo un campionato alle spalle. Ecco, secondo te diventa anche un problema oggi, no, sostituire Lukaku per il valore del giocatore? E tra questi profili tu quali sceglieresti?
Non è facilissimo, è chiaro. Duvan ha qualche certezza in più per quello che ha dimostrato negli ultimi anni con l'Atalanta, poi sempre in campionati di vertice, giocato a livello di Champions, è sicuramente affidabile. Sono due giocatori sicuramente validi, interessantissimi. Nessuno dei due vale la qualità di Lukaku, la forza di Lukaku. Duvan Zapata è quello che mi assomiglia un po' di più per caratteristiche. Per quanto riguarda Vlahovic, è un giocatore che piace tantissimo, è un giocatore che può esplodere. Probabilmente Firenze lo ha fatto conoscere, e probabilmente ci sarà qualche altra realtà che lo farà diventare concretamente un giocatore importante.
Anche se, Gianni, alla fine il centravanti di Simone Inzaghi è proprio no Immobile, nel senso, c'è un giocatore alla Immobile più che alla Lukaku, alla Duvan Zapata, magari anche allo stesso Vlahovic. Cioè, gli serve, no, proprio un giocatore di movimento con quelle caratteristiche lì, se proprio vogliamo dirla tutta.
Ma diciamo che è un giocatore che lui deve sapere attaccare la profondità, un giocatore che deve fare un certo tipo di lavoro. È chiaro che non è che Inzaghi credo che si sia fermato solo su questi aspetti qua. Il problema in fondo è che devi cercare di valorizzare i giocatori che tu hai a disposizione. È inutile che tu voglia far fare quello che uno non è capace di fare a un giocatore diverso. Lukaku ha caratteristiche di un certo tipo, Immobile di un altro tipo, Zapata di un altro tipo ancora, e quindi per ognuno riuscirà o cercherà di dare una veste idonea perché possa dare un contributo importante.
Gianni, in un contesto appunto in cui sostanzialmente è tutto bloccato, anche la situazione del Gallo Belotti ad oggi è apparentemente bloccata. Hai la sensazione che, nonostante appunto questa situazione, che sullo sfondo non è, perché è il capitano, il leader, il finalizzatore della squadra, però ecco, la situazione possa alla fine essere un pochino più serena rispetto alle ultime stagioni di grande sofferenza del Toro, o bene o male lo spartito a tuo avviso resterà quello?
Guarda, io credo che... Io sono uno che non è che... Sì, si affeziona ovviamente ai calciatori, ma non è che muore se un giocatore se ne va da un club e va da un'altra parte. È morto un papa, che dice se ne fa un altro. Io credo che Belotti abbia dato tanto al Toro, che abbia fatto delle cose importanti. L'anno scorso non ha fatto certamente uno dei suoi migliori campionati, come una gran parte dei calciatori del Toro. E se andasse via non c'è da disperarsi. Probabilmente l'importante è sostituirlo bene, sostituirlo con un giocatore che abbia caratteristiche importanti davanti, che faccia gol e che riesca a tirare su un po' anche il morale alla tifoseria, che ne ha bisogno, perché da troppi anni il Toro vive in una terra di nessuno, e quindi l'anno scorso è rischiato la realtà di andare giù o di ritorno. Quest'anno io credo che con Juric possa fare un buon lavoro.
Ecco, ma rimanendo su Belotti, il consiglio che gli daresti, perché insomma siamo arrivati a un anno dalla scadenza del contratto,
di andare via,
il ciclo è finito,
ha bisogno di nuovi stimoli, okay. Non si deve cucire addosso nulla e deve cercare di giocare da un'altra parte, perché il calcio è del mondo. Se quelle che sono le opportunità, almeno sulla carta, sembra che siano in Inghilterra, io andrei di corsa, imparo l'inglese, sto in un ambiente diverso, guadagni molto di più, sono gli ultimi anni di carriera della sua vita.
Anche allo Zenit?
Perché no? È un'esperienza nuova, impara cosa vuol dire vivere lontano da, dalla realtà quotidiana che conosce abitualmente, ed è solo un arricchimento ulteriore per la sua vita.
Anche perché Gianni, appunto, cioè, Belotti, per quanto in Italia, soprattutto nel calcio, si considerino giovani, tra poco anche quelli di 29 anni e mezzo, comunque è un 93, cioè a forza di aspettare rischia, forse magari il treno giusto lo ha già perso, però rischia a questo punto anche di rallentare, no? Quella che è una carriera che non potrà andare avanti per altri 10 anni.
Esattamente, io credo che lui abbia bisogno di stimoli nuovi in ambienti diversi, perché in quella maniera lì si può mettere veramente, si può confrontare, si può trovare nuova linfa in una nuova realtà. Adesso lì si sente sempre investito di una parte, deve sempre stare il ruolo di quello che sono qua perché voglio bene, basta. Io credo che l'amore per una squadra non si deve dimostrare stando sempre nella stessa squadra, si può dimostrare in altri modi, e questo credo sia un momento importante per lui, però chiaramente sono tutte scelte personali che ognuno deve fare in base a quelle che sono le proprie sensazioni.
Esco un po' dal seminato della Serie A e ti porto sul mercato internazionale. Insomma, è scoppiato il caso Messi, che lascia il Barcellona, e a questo punto sembra molto avviata la trattativa per andare al Paris Saint-Germain. Ecco, per un professionista come Messi, io francamente capisco, no, che a Parigi c'è una comfort zone incredibile, città fantastica se vai lì con la famiglia, una squadra che comunque vince a mani basse la Ligue 1, perché credo che possano tranquillamente presentarsi in ciabatte se va anche Messi, no, alla prossima Ligue 1, non hanno nessuna difficoltà, però la Premier rimane la Premier, cioè se tu vuoi fare, no, un'ulteriore sfida nella sfida, probabilmente l'ideale sarebbe andare in Premier League, magari al Manchester City, dove ritroveresti Guardiola. Ecco, in questo caso quale secondo te è l'aspetto che potrebbe valutare di più Messi?
Credo che Lionello non abbia bisogno di nostri consigli.
No, quello di sicuro. Però ecco, tu cosa pensi? Cioè, cosa penseresti? Cioè, certo, andare a vincere in Premier...
Che Firenze è molto più alla portata.
Sì, 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 solo che noi non abbiamo spazio. Sì, hai ragione, solo che noi non abbiamo spazio là davanti. No, ci dispiace, farebbe la riserva, per cui...
Mi dispiace per te, Nick, perché so che l'avresti visto volentieri.
Sì, però sai, noi davanti siamo messi bene, per cui...
A parte gli scherzi, credo che tutto sommato... Messi farà la scelta che ritiene più giusta prima per la sua famiglia e poi per i suoi interessi personali, quelli di cercare di vincere ancora e di tornare a essere il pallone d'oro che per molti anni è stato. Io credo che queste sono un po' le cose che muovono campioni che hanno già raggiunto tutto, quindi da quel punto di vista lì credo che quelle che hai citato tu già sono super potenze del calcio e quelle che potrebbero consentire di tornare a essere sul tetto d'Europa.
Gianni, cambiando un attimo latitudini e longitudini, all'orizzonte c'è anche l'inizio del campionato a zero, che evidentemente guardi con grande interesse, perché ce l'hai detto tante volte, insomma, uno dei punti su cui il calcio a zero deve ancora crescere è quello sulla capacità e la possibilità per i giocatori più importanti anche di riuscire a emigrare, uscire anche da quella, a proposito, che è un po' la comfort zone del campionato locale, mettersi alla prova anche in contesti diversi. Ti chiedo però, cominciando dal campionato locale, che tipo di aspettative hai per questa stagione, considerando che poi, e ci arriveremo, a breve ci sono anche dei nuovi impegni con la nazionale per voi.
Contrariamente a quello che vi avevo detto qualche tempo fa, in Azerbaijan si è cominciato a uscire, abbiamo già due giocatori che sono della nazionale che sono andati a giocare in Polonia, uno al Lega Varsavia e un altro nel Plock, che è una squadra lì a 100 km da Varsavia, e io lunedì vado anche a vederli, perché credo che sia importante per me cercare di capire anche come sono ambientati questi problemi, e come stanno reagendo al cambio. Qualcuno mi ha detto che si rende conto già di come è diverso il calcio fuori dai confini nazionali, e questa è una bella esperienza, per loro, un'esperienza per me che probabilmente riesco a vedere dei ragazzi del 97 e del 98 che possono crescere, quindi stiamo parlando di 23-24 anni, sicuramente giocatori anche di questo tipo.
E Gianni, un tuo bilancio personale fin qui della tua avventura come CT dell'Azerbaigian, insomma ormai è un po' di tempo, no? Quindi hai percepito, hai capito, hai vissuto, hai anche realizzato, no? Quello che può essere il miglioramento di questa nazionale dal punto di vista tecnico, cioè era quello che ti aspettavi?
Ma diciamo che più in questo momento non è che uno potesse aspettarsi chissà quali traguardi, quali risultati. Adesso abbiamo almeno una consistenza dal punto di vista del sottotitolo di campo in una certa maniera, nell'essere aggressivi, nell'andare a pressare palla in alto, che facevo fatica a fare gol, perché lì è un discorso di qualità anche individuali. Però tutto sommato contro Ronaldo abbiamo perso 1-0 per un'autorete che ci siamo fatti noi giocando in casa del Portogallo. Quindi sono tutte partite anche abbastanza equilibrate, che però dobbiamo purtroppo cercare di migliorare, e migliori solo se hai giocatori che fanno un po' di esperienza fuori, che crescono avanti.
E tra l'altro adesso Gianni, appunto, dicevamo, tra 3 settimane c'è questo trittico, tornando insomma al percorso verso Qatar 2022, Lussemburgo, Irlanda e poi nuovamente il Portogallo. Gare in 6 giorni.
Sì, è difficile per noi, ti dico sinceramente, per noi già giocarne 2 in quel contesto lì sarebbe stato abbastanza dura. Adesso dobbiamo cercare di fare un po' di cambiare un po', di dare un po' di non avere la continuità, ma di cercare di avere un gruppo. Porterò intorno ai 27-28 giocatori, tra una partita e l'altra cercare di cambiare quei giocatori che fanno più fatica a concentrarsi e al tempo stesso a durare in partite che ti richiedono un'attenzione, una concentrazione, delle risorse fisiche importanti.
Ecco Gianni, rimanendo un po' anche sul discorso delle prospettive del campionato di Serie A che sta per cominciare, prima Francesco ti chiedeva, no, un po' anche dei ritorni degli allenatori. Io ti chiedo oggi una sorta di tua griglia anche di partenza, al netto dell'indebolimento dell'Inter e del fatto che il Napoli non ha ancora fatto nulla in entrata e che il Milan qualche operazione comunque sia la sta definendo, l'ha già definita e ora deve pensare a fare anche il trequartista. Non è che poi alla fine di tutto questo ambaradan l'Atalanta diventa la vera minovagante della prossima stagione, anche perché non ha neanche il peso e la responsabilità di dover lottare per lo scudetto?
Ma guarda, potrebbe essere, però voglio dire, è sempre difficile lavorare sulle ipotesi. Io credo che sia molto più importante lavorare su dei discorsi seri e sui quali uno può appoggiarsi certamente. È chiaro che avere poche responsabilità, questo sicuramente aiuta e allevia le responsabilità dei giocatori stessi, della squadra, degli allenatori, e questo aiuta per raggiungere gli obiettivi. Però dirti se succederà, questo è difficile.
Gianni, l'ultima per quanto mi riguarda, torno in Azerbaigian e torno anche sul rapporto che c'è poi tra i club e, se vogliamo, anche le competizioni europee, perché poi questi sono anche giorni importanti, penso, per l'eventuale partecipazione del Karabakh in Conference League, del Neftchi Baku in Europa League. Ecco, quanto sarebbe importante per te, per il movimento, anche qui, accumulare un po' di esperienza con 2 squadre addirittura in 2 competizioni europee?
Beh, diciamo che tra tutte il Karabakh è quella che ha dato sicuramente soddisfazioni maggiori dal punto di vista anche è riuscito a entrare più volte nei gironi, uh-huh. Ha fatto anche una buona parte, voglio dire. È chiaro che i livelli poi, me lo insegnate voi, sono differenti a livello del campionato che gioco. Io credo che tutto sommato comunque lavorare a livello di internazionale sia importantissimo, perché ti dà la possibilità di crescere, di confrontarti con un calcio diverso, e questo sicuramente ti aiuta a crescere. Se tu vinci sempre facilmente in casa, buonanotte, sono a parte, non cresci mai. Se invece vai fuori casa e cominci a prendere delle batoste, o capisci che il calcio si gioca in una maniera, o a ritmi anche completamente diversi, quello ti aiuta a diventare più grande.
Gianni, l'ultimissima da parte mia è questa. Ora ci saranno gli stadi aperti al 50% e quindi comunque sia, insomma, vedremo degli stadi finalmente non vuoti, aridi, senza le emozioni, senza sentire le voci dei calciatori. Questo secondo te renderà più difficile la vita agli attaccanti? Perché insomma spesso e volentieri si è detto, no, che il silenzio assoluto sulle palle inattive crea quasi più problemi ai difensori, no, che agli attaccanti stessi. Che cosa ti aspetti? Ti aspetti un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo? La concentrazione sarà diversa, soprattutto per chi è in fase?
Io Io credo, Nick, che il pathos sia completamente diverso, giocare davanti alla gente, giocare a, in stadi vuoti dove si sembra di fare le partite del giovedì, quelle
amichevoli, infrasettimanali.
Sì. E io credo che tutto sommato, a livello di pubblico, sicuramente ci sarà un miglioramento dal punto di vista della, della qualità, dal punto di vista anche del, del pathos emotivo che c'è per tutti, e questo sicuramente aiuterà ad affrontare l'impegno in maniera completamente diversa.
Gianni, grazie mille, in bocca al lupo e ci risentiamo a settembre.
Ciao Gianni, un abbraccione. Grazie a te.
Un abbraccio a voi. Ciao.